Oggi il sacerdote è rivestito con i paramenti di oracei, un colore che a me piace poco, anche se va di moda, oggi tutte le signore, signorine, anche i ragazzi, tutti in viola, è un colore, è alla moda, però io vorrei che facessi il bianco, l'oro, i colori vivaci, sgargianti, pieni di vita, no? Perché? La Quaresima è un tempo di gioia, è un tempo di liberazione dai nostri schiavi, schiavitù. È un tempo di ripensamento della fede. È un tempo di ascolto attento della parola di Dio. È un tempo di conversione. È un tempo di combattimento. È un tempo di gioia perché si passa dal buio del peccato alla luce della grazia, dalla schiavitù delle catene alla libertà dei figli di Dio. Ecco perché dovremmo gioire. La Quaresima è iniziata con due espressioni che abbiamo sentito dette dal sacerdote: convertiti e credi al Vangelo. Ricordati, uomo, sei polvere e in polvere ritornerai. È la realtà. I nostri occhi sono pieni di immagini terrificanti che vengono dal Giappone. Oggi torna alle 6 stasera, sarà Santa Lucia, uno degli allenatori della nazionale giapponese, che era con Zaccheroni, era a Tokyo durante il terremoto, non hanno avuto per fortuna danni personali, sono in rientro perché è spaventosa la cosa là. Amici, avete sentito? 100.000 bombe di Hiroshima. La potenza di questo disastro è di 100.000 bombe di quella sganciata dagli americani di Hiroshima nel 45. Se fosse successo in Italia, oggi non saremmo qui, nessuno. L'Italia sarebbe scomparsa, 36.000 volte superiore alla potenza del terremoto dell'Aquila, più lo tsunami. Sentivo dianzi per radio la preoccupazione delle centrali atomiche. Gravissimo, sono un grande preoccupazione. Quelle più moderne, le ultime, hanno resistito a tutto. Due, quelle più vecchie, hanno avuto dei danni molto gravi. Speriamo che non siano irreparabili. Avete sentito i commenti, ma non c'è commento di uomo, basta le immagini. Come ci sentiamo davanti a questa scatenata potenza della natura? Una sola parola esiste: impotenti, incapaci. E dove va tutta la nostra superbia, la nostra onnipotenza umana cosiddetta, tutta la nostra gloria davanti al Padre Eterno? Siamo annientati. Vedete, no? Palazzi che camminavano a 700 km orari, quell'acqua andava. 700 km orari. Un jet, eppure sembrava lentamente al vederlo. Amici, siamo sconvolti. Siamo sconvolti. Ricordati, uomo, sei polvere. E in polvere ritornerai. Pertanto, convertiti e credi al Vangelo. È troppo bella la liturgia di oggi per poterla spiegare tutta. Vi do alcuni flash, alcuni input che potranno servire per riflettere durante la settimana. La prima pagina del mondo: Dio che crea e l'uomo che si ribella. E la storia si ripete. Sapete che la Bibbia non va letta in senso letterale. Quella pagina non è che ha mangiato la mela o la pera, è di altra sostanza. la prigione. Dio che ha messo alla prova i nostri primi genitori volendo vedere se fossero capaci di ubbidire e responsabili, se fossero capaci di rimanere entro i loro termini di creature. Perché la tentazione dell'uomo di essere Dio fin da allora è cominciata, è quella di ieri, è quella di oggi. Che cos'è essere laici, o peggio ancora laicisti? La pretesa di dire: Padre Eterno, faccia meno di te, non ci sei, io la mia vita la dirigo secondo la mia capoccia, ti escludo, ecco, ti escludo. Vivere in modo puramente orizzontale, non in modo verticale. Si tagliano i ponti di questo filo che ci lega all'eternità, alla divinità, all'onnipotenza. Se voi mangiate, morirete. Ed ecco il demonio, Satana, sempre furbo come oggi, come sempre, ingannevole la sua proposta. Non è vero che morirete, dice Sant'Agostino, stai attento. Quando senti l'urlo della tentazione, non lasciarti agganciare, perché se ti lasci agganciare sei perduto, sei incapace di lottare contro spiriti a te ben superiori. Per cui fugge cito, fugge sempre, fugge longe, la fuga, subito, lontane sempre, è il segno della vittoria. Se ti aggancia, Satana, sei finito, sei incapace. Lotti ad armi impari. Non è vero che morirete, anzi, i vostri occhi si apriranno, conosceranno il bene e il male, è un'espressione per dire sarete onnipotenti, anzi, sarete Dio. Mamma mia, che parola, sarete Dio, che sollucro per l'uomo. Diventerai Dio, il vero Dio lo butterai giù, tu al suo posto, a me. Che fa l'uomo di oggi? L'ingegneria genetica, grande cosa, cosa fa oggi? In gran parte ha messo l'uomo le mani nella stanza dei bottoni della vita e si sente padrone della vita. La vita la manovro io, non tu, è la mia. Vi ricordate? L'utero è il mio, l'abbiamo risentito giorni fa, nelle femministe del 70, vi ricordate? Ne faccio quello che voglio, non è il tuo. No. La vita del tuo grembo, o donna, tu che raccogli, non è tua. Tu sei il contenitore che accogli, perché tu sei colei che accoglie, non colei che padrona. Tu sei il mezzo della vita, non la causa della vita. La causa è il Padre Eterno. Noi veniamo attraverso i genitori, ma non dai genitori. Lui è la causa prima. Noi siamo i trasmettitori, i collaboratori, con creatori con lui. Giorni fa ho rivisto un cartello dell'anno 75. Ricordo quando si andava per le strade, no? 75. Questo cartello dice: genitori, perché i tuoi figli non ti obbediscono? Interrogativo, e sotto, perché hanno troppi soldi in tasca. 75, come attuale questo messaggio. Ecco il Vangelo di oggi, vedete? Anche Gesù Cristo ha voluto sentire il morso della tentazione, il puzzo della disobbedienza. Ha voluto sentirsi, quasi facendosi alla nostra stregua, una creatura, pur essendo il creatore, per provare la malvagità dell'inganno. Dopo 40 giorni, sa che fame, che buco nello stomaco, Gesù Cristo. Noi se non mangiamo un giorno, dice, ah, che buco che c'è nello stomaco, corriamo a aprire il frigorifero e mangiamo. 40 giorni di digiuno, che fame! Satana, intelligentissimo, si inserisce in questo contesto. Cioè, con sta fame gli propone il pane da mangiare. Dì che queste pietre diventino pane. Gesù, sta scritto. Notate come Gesù dà tre risposte, tre volte si appella alla parola di Dio. Sta scritto. Che bel esempio per noi. Dobbiamo sempre riferirci a ciò che pensa il Signore, a ciò che vuole Lui, al nostro progetto fatto da Lui. Sta scritto. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. La tentazione del pane, elemento essenziale per la vita. Doni, non c'ho tempo, non c'ho tempo. Di che fare? Di venire alla messa, di pregare, c'ho tempo. Lavoro tutta la settimana, il sabato tocca divertirsi, la domenica tocca strufare, il bucato, stirare. Signore, pietà, non c'ho tempo. Non di solo pane vive l'uomo. Non di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Vi era mai capitato di sentire questa parola? Scompare una classe. A Santa Lucia è scomparsa una classe. Prima media. Dov'è? Scomparsa. L'anno scorso hanno fatto la prima comunione. Non è mai successo. Questa è una cosa della fine del mondo. 26-27 ragazzi che hanno fatto la prima comunione. Che forza! Quanto tempo abbiamo impiegato, quanta fatica, quanti catechisti, quanto di tutto, di mezzi, di tutto. Scomparsa. Che fine ha fatto? No. Sono rimasti 3 bambini di 26. E dove stanno quell'altri? Non ho tempo. Non ho tempo. Devo andare al basket, al calcio, al jiu-jitsu, all'aerobica, alla ritmica, alla subacquea, a quella che ha le gambe dritte. Non c'è tempo. Poi nonni, sono tutti driver, sono tutti, sono tutti chauffeur. Sti poveri nonni diventano scemi. Accompagnali qua, chiappa quell'altro, arrendi quell'altro ancora, torna a casa. Oh, ci pensavo che fosse difficile fare il nonno. Cioè, ma questa è una cosa traumatica. Era meglio quando lavoravo. Tante volte l'ho sentito sto discorso. Per i nipoti si fa tutto. Vi chiedo, vale la pena? Nonni, vale la pena fare gli chauffeur dei vostri nipoti per privarli di ciò che veramente conta? Pronto, Don Ignazio, tua figlia, com'è che non la vedo? Ah, ma mia figlia è brava, ci mancherebbe altro. È obbediente, a scuola poi è un fenomeno. E con questo? Disgraziata, tu l'hai privata di crescere nella parola di Dio, non è cresciuta secondo la parola del Signore. Questa è denutrita, non mangia più da un pezzo la parola di Dio, non vive la comunità, la chiesa con gli altri ragazzi, non cresce in senso di famiglia cristiana. Amici, non di solo pane vive l'uomo. Seconda tentazione, peggiore ancora. Butta di giù, lo porta nel pinnacolo del tempio, 40 metri, e l'angolo delle mura del tempio, che si vede, è l'angolo più alto, 40 metri, butta di giù, tanto il Signore ha stabilito che gli angeli trattengono il tuo piede e tu non avrai alcun danno. Tentazione di Dio, la provocazione di Dio. Signore, se ci sei, fammi vedere, eccola qua. Signore, voglio la prova, ti sfido. Ricordati, sei polvere e in polvere ritornerai. Ecco cos'è l'uomo, lo ripeto, un soffio che passa, 10.000 scomparsi per il momento. Dove stanno? Sendai, Giappone. Dove sono? La nave, sparita, i treni, chiusi, viaggio alle case, viaggio alle macchine, viaggio nei palazzi, ma che succede? Questo è l'uomo, amici, non provocare il Signore, sta attento, è più forte di te. Ah, la terza tentazione poi è quella classica. lo porto sul monte delle tentazioni, chiamato così apposta, io sono stato, bellissimo, su, lì si vede il Mediterraneo, il Mar Morto, una visione stupenda. Gli dice a Gesù, Satana, guarda, guarda i regni della terra, sono tutti tuoi, se tu in ginocchio, prostrato li adorerai, sta scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Amici, sono tutte tentazioni nostre tutti i giorni. La logica dell'utile non risparmia nessuno. La logica dell'utile non risparmia i rapporti sociali. L'uomo oggi, ditemi, per cosa vale? Per quello che è, raramente, ma per quello che ha, per quello che rende. Quei bimbi, quei bimbi in fondo. Per quello che rende nel settore in cui si trova ad operare, l'utile sta diventando il criterio di valutazione e una mentalità collettiva, un modo di pensare di più organizzato. È l'atteggiamento considerato il più realistico davanti alla realtà. Questa che mi serve? A che serve? Un giorno un ragazzo mi ha detto, Doni, a che serve la fede? E quel cane non serve, manco al gatto. Serve a te per realizzarti come uomo. Perché la fede ti allarga gli orizzonti dello scimmio umano, del sapere, ti dà le conferme della tua ragione. Se tu vuoi essere un cane, non credere. Vuoi negare Dio? Negalo, non ti conviene. La logica dell'abbondanza. Perché i tuoi figli non ti obbediscono, hanno troppi soldi in tasca. Allora, oggi c'è, molti soldi c'è il telefonino, l'iPod, l'iPod, l'iPad, non scuola erano le nave, chiaro, c'è onnipotenti, con i nonni che poi foraggiano le ricariche, ma sti nonni quanto durano? Quanto campano sti nonni? Io vi auguro lunga vita, ma sti nipoti non li foraggiate così, Finché li foraggerete non avranno il senso della vita, il senso della realtà, il senso del coso del denaro, il senso del lavoro, il senso della fatica. Quando tu hai tutto subito non valuti niente, non hai alcun criterio. E tutto questo, la logica dell'abbondanza, la logica dell'utile, che cosa produce? Produce una denutrizione spirituale, la gente sempre più povera. Avete visto in televisione quando ci sono i giochini? Dov'è che la gente cade, i concorrenti cadono? Quando c'è la Bibbia di mezzo, sempre. Ma le domande più semplici, però sanno tutto di tutto, tutto di grande fratello, grande sorella, grandi nipoti, sanno tutto, vita privata, con tutti gli amanti, le sottoamanti, tutto. I miei ragazzini, l'altro ieri mi hanno detto, Toni, hai visto quella ragazza che era accanto alla nostra di Santa Lucia, chi era? La nostra Costanza Miriano che ha scritto quel libro, no? Sposa di Esiso Tomesso, che va là, sta facendo in Italia un grandissimo rumore in tutti i settori, è andata alla sette, ma mica l'ha fatta parlare. E anzi ho visto la mamma e gli ho detto, mamma di Costanza, quanto era bella la tua figlia. Non l'ha fatta parlare, perché non fa parlare, no? Perché prima, poco prima della pubblicità, è la tecnica questa, no? Prima fa parlare tutti, poi quando devono dire sentire cose giuste, in pubblicità, poi chi si è visto, si è visto. Perché la conosciamo tutti, questa tecnica. Però io gli dico, se non l'hanno fatto, non l'abbiamo sentita parlare tanto, però l'hanno inquadrata in un primo piano, quanto era bella. Quella figlia tua, quella figlia nostra, sono figli nostri questi, bella, di quella bellezza profonda, intima, solare del cuore, una ragazza cresciuta qui è cresciuta con noi, alla nostra scuola. Io ne sono profondamente orgoglioso, la mamma di anzi Marai, ma grazie, ma che grazie, grazie a Dio, che sta figlia è cresciuta come un fiore, e oggi affronta le TV nazionali, i giornali nazionali, con la serenità di chi crede nella verità, di chi ama la verità, di chi ama l'amore, insieme alla famiglia, a tuo figlio. Che spettacolo quello qui è, nella meraviglia. La logica dell'abbondanza, la logica dell'utile, crea una denutrizione spirituale. Per cui, cosa succede? L'abbondanza e il consumo operano come anestetici della facoltà critica e della coscienza. Ci riempiamo di cose e perdiamo il cervello. E diventiamo acidi, succubi di tutto ciò che ci travolge nella realtà che ci sta intorno. Uomo stolto. Stolto, sei polvere, in polvere ritornerai. Allora vorrei stasera, oggi leggervi due righe, li conoscete, ma ve le ripropongo perché sono troppo belle. Ma la nostra vita cos'è? Davanti a quello che vediamo in televisione, oggi ce ne vedremo ancora una, ma riflettiamoci sopra, non diciamo, è tanto in Giappone. Attenti che è tutto Giappone, anche l'Italia, potrebbe essere tutto Giappone. Ma tanto è laggiù, facile dire tanto è laggiù, per cui occhio non vede, qui interiore e cuore non vuole. Sant'Agostino, quando commenta questi brani, dice queste cose. Ma noi per che cosa siamo fatti? Per l'utile? Per l'abbondanza? Per le cose? Oppure per qualcos'altro? Pascal diceva, tu uomo che sei? Sei la coscienza dell'universo, sei la canna pensante del mondo, sei la creatura più importante. E la Bibbia risuona, poco al di sotto di Dio tu lo hai creato, Signore. Di gloria e onore lo hai coronato, tutto è posto sotto i suoi piedi. Quanto è grande quest'uomo. Ma è anche tanto piccolo, sei polvere. C'è un'ombra che passa, un soffio. Tardi ti ho amato. Canta bene. Bellezza, tanto antica e tanto nuova. Tardi ti ho amato. Tu eri dentro di me, io stavo fuori e ti cercavo, gettandomi le forme sulle belle forme delle creature fatte da te. Tu eri con me, ma io non ero con te. Mi tenevo da lontano quelle creature che, se non esistessero in te, non avrebbero esistenza. Tu mi hai chiamato, hai gridato. Hai vinto la mia sordità. Tu hai balenato, hai sfolgorato, hai dissipato la mia cecità. Hai diffuso il tuo profumo. E io l'ho respirato ed ora anelo a te. Io ti ho gustato e ora ho fame e sete di te. Mi hai toccato e ora ardo dal desiderio della tua pace. Perché tu ci hai fatti per te e il nostro cuore non ha pace finché non riposa in te. Dalle confessioni, Sant'Agostino.